Primo Piano. Approfondimento della redazione di Radio Telepace. Contro le mafie ci vuole organizzazione, unità e formazione e da 21 anni ormai Avviso Pubblico porta tutto questo nelle amministrazioni locali e regionali. Ne vogliamo parlare con Pierpaolo Romani, nostro ospite oggi e caro amico, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Intanto ben trovato.
Grazie per questo gradito invito, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Allora, l'attività di Avviso Pubblico che cresce di anno in anno, mi sento di dire che più si fa, più si scopre che c'è da fare.
Beh sì, è un po' così, perché in questi 21 anni noi siamo passati da 14 enti fondatori, da qualche giorno abbiamo superato i 380, e visto che trasmettiamo qui dal Veneto e da Verona un anno fa eravamo 3, ora siamo più di 13, e in Veneto siamo per arrivare quasi a 60 adesioni, fra cui i comuni capoluogo di Venezia, di Treviso, tra poco entrerà anche Padova, c'è già Vicenza, entrerà anche il comune di Verona, aderisce anche la Regione Veneto. È un segnale importante di un pezzo di politica e di pubblica amministrazione che capisce che il problema della penetrazione mafiosa sui nostri territori esiste. Bisogna capire che si presenta non con la violenza, ma soprattutto con capitali ingenti, provenienti dallo svolgimento di attività illecite, e i nostri territori sono comunque territori dove si vende tantissima droga e dove anche grazie al sistema viario la droga transita. Quindi Avviso Pubblico sta crescendo perché fortunatamente, lo dico tra virgolette, nella sfortuna di quello che fanno emergere alcune inchieste che dimostrano come una serie di organizzazioni mafiose, in particolar modo l'Andrangheta calabrese, abbiano consolidato una presenza che forse fino a qualche tempo fa non siamo stati sufficientemente capaci di leggere.
Tra i comuni che recentemente hanno aderito nel veronese c'è Castelnuovo del Garda, c'è Dolcè e poi altri comuni, Casalgrande, Reggio Emilia e così via, dal nord al sud Italia. Se un comune fa parte della vostra rete, cosa cambia?
Beh, innanzitutto dal punto di vista simbolico dichiara subito da che parte sta rispetto alla legalità, quindi sta dalla parte del rispetto delle leggi, della trasparenza e dell'integrità. Secondo, ecco quello che noi diciamo sempre, è che le adesioni non possono essere mere adesioni formali, cioè aderisco verso una quota annuale, mi date il logo e io faccio ogni tanto qualche manifestazione. No, noi chiediamo a chi aderisce di assumersi degli impegni precisi e quindi di fare attività di sensibilizzazione con i cittadini e con le scuole, fare percorsi formativi per i propri dipendenti pubblici, ma anche se si è amministratori partecipare ai momenti di formazione che l'Avviso Pubblico organizza, e dall'altra parte di rendersi partecipi, ecco, di alcune campagne nazionali, come è stata quella più recente che abbiamo fatto io, Riattivo al Lavoro, che poi ha portato all'approvazione recentemente del codice delle leggi antimafia.
A proposito di formazione, nei prossimi mesi sarete proprio qui a Verona per organizzare formazione, vero?
Sì, a gennaio saremo a Verona perché con la Regione del Veneto, in base alla legge 48 del 2012, che è più nota come legge antimafia e anticorruzione per la legalità della Regione, stiamo portando avanti un progetto che si intitola Conoscere le mafie e costruire la legalità. In ogni provincia noi facciamo 4 eventi, un seminario di apertura dove invitiamo a partecipare in primis amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici, ma lo apriamo anche al mondo accademico, delle imprese, delle libere professioni, del giornalismo e così via. E i 3 successivi seminari invece sono più specificamente dedicati alla polizia locale, perché la polizia locale, contrariamente magari a quello che si pensa, non è che fa solo le multe per divieto di sosta, ma ha delle funzioni importanti che possono aiutare in termini di controllo delle residenze, controllo dei cantieri, eccetera, eccetera, a stare attenti, a vigilare di più sul territorio. Qui a gennaio verremo, probabilmente parleremo dell'infiltrazione delle mafie nel tessuto economico locale, testimoniato anche dalle 12 interdittive antimafia che in 2 anni la prefettura diretta dal dottor Mulas ha fatto, e coinvolgendo quindi elementi del territorio, ma portando anche relatori ed amministratori di altre parti d'Italia, perché ecco una cosa che Avviso Pubblico cerca di fare è di trovare chi mette in atto buone pratiche e cerca poi di farle conoscere agli altri, quindi una sana contaminazione.
Andiamo adesso fuori regione per un evento che è avvenuto pochi giorni fa a Prato, la presentazione del libro Lose for Life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo, con dati, riflessioni, ecco che libro è e cosa rende noto.
Allora, Lose for Life è un libro sul gioco d'azzardo e è curato da Claudio Forlè e Giulia Migneco, che sono due giovani ragazzi che lavorano all'ufficio stampa e comunicazione di Avviso Pubblico, ed è pubblicato da Altra Economia, perché con Altra Economia e il master del professor Vannucci dell'Università di Pisa in materia di antimafia e anticorruzione abbiamo deciso di creare una collana che si chiama Contrappunti. Perché un libro sul gioco d'azzardo? Perché noi da quasi 2 anni non passa giorno che un comune, soprattutto qualche altro ente pubblico, non ci chiedesse cosa si può fare per affrontare un fenomeno che desta molta preoccupazione sui territori. Perché? Perché sempre più gente si sta ammalando di gioco d'azzardo patologico. La conseguenza delle malattie sono anche gli aumenti della violenza in famiglia, nel gruppo di amici e quant'altro, problemi poi economici, c'è gente anche che gioca mentre lavora, quindi crea danni anche alle aziende, ma poi c'è anche un problema criminale, cioè si è scoperto che in alcune realtà i mafiosi riciclano i capitali comprando sale bingo, corner e quant'altro, e poi quando riescono ad agganciare anche piccoli e medi imprenditori che si mangiano tutto, prestano soldi, li prestano a tassi usurai e quindi si impadroniscono delle aziende. Allora abbiamo avuto la fortuna di incrociare non solo dei bravi amministratori ma anche degli esperti che ci hanno aiutato per esempio a tirar fuori tutte le ordinanze e regolamenti che hanno tenuto, si dice, al TAR, perché ogni volta che si fa un provvedimento di questo genere le aziende che si occupano di azzardo in maniera legittima non gradiscono tanto, ecco, che si stabiliscano degli orari e delle distanze. Insomma, per farla breve, ci sembrava importante creare uno strumento che consentisse agli amministratori locali ma anche a chi vuole impegnarsi contro il gioco d'azzardo patologico a conoscere, perché per noi la conoscenza è il primo elemento per essere consapevoli, quindi mettersi in gioco e cambiare. Il libro quindi contiene un racconto degli ultimi 20 anni del gioco d'azzardo, da quando si è deciso di fare una scelta di legalizzazione e liberalizzazione di giochi e di attività che prima erano vietate. Abbiamo messo in luce tutta la normativa esistente, quindi il libro dà cose molto aggiornate, le buone pratiche messe in atto da diversi comuni, piccoli, medi e grandi e unioni di comuni, e poi a corredo tutta una serie di dati, il più importante dei quali è che si è partiti nei primi 2 anni del 2000 con un fatturato anno di 14 miliardi, si è arrivati a sfiorare i 100 miliardi con un incasso per lo Stato di 10 miliardi, ma questi 10 miliardi poi sostanzialmente implicano dei costi economici e sociali per curare queste persone e garantire sicurezza sui territori, per cui fammela dire così, il gioco non vale proprio la candela. Ecco, allora il libro è uno strumento di conoscenza, ma anche di messa a disposizione di esperienze che possono essere fatte. Lose for Life, il titolo, è il contrario di Win for Life, che è questa lotteria a cui molti, anche in un momento così difficile dal punto di vista economico che stiamo vivendo, si vogliono appellare. L'abbiamo presentato al Senato il 21 di settembre, lo abbiamo presentato a Prato il 20 di ottobre e lo abbiamo presentato anche a Verona il 2 di ottobre in comune. Ecco, accanto a questo c'è una borsa di studio del progetto Lose for Life, lanciata, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding che ha superato i 2.500 euro che volevamo proporci di raggiungere, ma adesso vogliamo arrivare, la portiamo avanti comunque 5.000, perché così anziché una borsa ne potremo fare 2. Borse che, ci tengo a dire, andranno a giovani capaci e meritevoli. Ecco, anche qui Avviso Pubblico ha voluto mandare un messaggio, un paese che, raccontano le cronache, non riesce a trattenere i suoi gioielli principali, quindi questi giovani bravi e meritevoli, ecco, noi nel nostro piccolo lanciamo un segnale in tal senso.
Notizia di qualche settimana fa, l'approvazione della riforma del codice antimafia, c'è stata un risalto a livello nazionale, è stato un successo, immagino. Quanto è importante questa modifica?
Beh, questa modifica è molto importante e non è stato semplice raggiungerla. Tieni presente che noi nel 2012 ci siamo resi partecipi di una campagna intitolata Io reattivo al lavoro, promossa dalla CGIL, poi insieme a noi si sono uniti Libera, le ACLI, l'ARCI ed altre realtà, quindi segno che dal basso basso c'è stata un'attenzione verso il legislatore, una richiesta puntuale e precisa, e noi abbiamo chiesto che venisse modificato il codice antimafia sotto diversi punti di vista. Fra i vari mi soffermo su uno, quello dei beni e delle aziende confiscate, no? Ecco, allora, prendere un bene o un'azienda che è stato comprato con del denaro frutto di attività illecite, in primis la vendita di droga che genera morte e disperazione fra tante persone, e quelle aziende restituirle così come i beni alla collettività, come a Derbè, per esempio, in provincia di Verona, e diventa la base scout regionale, oppure l'azienda sta sul mercato perché fa contratti regolari ai lavoratori, usa materiali a norma di legge e quant'altro. Ecco, a noi sembrava importante. Qual era il problema? Che tra il sequestro, che è un provvedimento temporaneo, e la confisca, il suo uso, passano dei tempi incredibili. C'erano problemi sulla gestione di questi beni, sulle modalità di assegnazione e di conduzione, e c'era la necessità di potenziare l'Agenzia Nazionale, che è l'organo che dal 2010 deve seguire questo. L'ho fatta molto sintetica, però era dare un segnale forte di miglioramento, di una serie di richieste di miglioramento che arrivavano dalla messa in pratica quotidiana, quindi abbiamo visto con i nostri amministratori cosa significava, dove stava la fatica. È durato tanto tempo l'approvazione perché a un certo punto c'è stato un inghippo, quello dell'equiparare alcune misure di contrasto alle mafie alla corruzione. Ora, tu ben sai che la corruzione, ce lo dice la Direzione Nazionale Antimafia, è diventata lo strumento principale con cui i mafiosi cercano non solo di fare i loro affari, ma anche di fuoriuscire dalle loro terre, perché contrariamente alla violenza non genera allarme sociale, crea rapporti di ricattabilità, la corruzione, nessuno parla tra corrotto e corruttore, quindi c'è un senso di omertà vincolante forte. Allora, ecco, qualcuno, fammelo dire anche un po' strumentalmente, ha fatto delle osservazioni che, se poi uno andava a leggersi i testi e il dibattito parlamentare, noi arrivavamo da un'approvazione a larghissima maggioranza fatta alla Camera già nel 2015, l'input era quello di approvarlo. Ora, la corruzione è importante colpirla anche da questo punto di vista, e verrà colpita quando c'è un gruppo di persone che si mette in gioco per fare questa attività illecita. Allora, a noi sembrava importante che quando qualcuno ha un disegno illegale e o criminale finalizzato all'esercizio della corruzione per impossessarsi di soldi nostri, che invece devono essere garantiti e restituiti alla collettività perché poi quelli diventano servizi, opportunità, lavoro, ecco, noi è sembrato importante difenderlo. Abbiamo lanciato un appello anche all'inizio dell'anno, insieme a Libera, a CGL, CISL, UIL, alla Lega Ambiente e a tante altre realtà, e fortunatamente, ecco, ci tengo a sottolineare che questa richiesta dal basso, tu parlavi all'inizio di trasmissione, bisogna essere organizzati. Ecco, i mafiosi lo sono, chi fa l'antimafia non può essere disorganizzato. Allora, questa azione organizzata dal basso, che è andata al merito delle questioni, che ha fatto delle proposte precise e puntuali, nonostante la fatica, però è riuscita a dare il suo contributo perché poi questo provvedimento molto importante, che certamente ha bisogno di alcuni correttivi che andranno fatti, ma questo provvedimento è anche un provvedimento importante dal punto di vista simbolico, cioè andiamo anche a colpire in maniera più forte le mafie, l'economia mafiosa e l'economia della corruzione.
In chiusura parliamo ancora una volta, l'abbiamo già fatto recentemente, della rassegna culturale Raccontiamoci le mafie. Giunta la terza edizione a Gazzoldo degli Ippoliti a Mantova, sta diventando un evento veramente importante. Fra l'altro si è parlato anche del quale antimafia a 25 anni delle stragi di Capaci di Via D'Amelio stiamo facendo.
Allora, ti ringrazio per questa domanda, perché mi permette di dire che Raccontiamoci le mafie, che è questa rassegna che dura una settimana, una rassegna culturale dove presentiamo libri, spettacoli teatrali di impegno civile, concerti e quant'altro, viene organizzata da un comune che si chiama Gazzoldo degli Ippoliti, che fa 3.000 abitanti, e lo organizza insieme ad Avviso Pubblico. Quindi quella che era partita come una scommessa veramente anche un po' azzardata all'inizio, invece sta diventando una conferma. Perché? Perché ci dice che la cultura è fondamentale se vogliamo affrontare i problemi delle mafie e della corruzione, che sono non solo problemi di codice penale, qui c'è un problema di cambiare mentalità, di cambiare comportamenti, di praticare i valori, siamo a telepace, potremmo dire, del Vangelo e della Costituzione, ecco, se vogliamo dare un reale contributo di cittadini e di cittadine attive. E raccontiamoci, le mafie continuerà anche l'anno prossimo, sarà un impegno ancora più forte, più intenso, coinvolgeremo ancora più scuole, coinvolgeremo ancora di più comuni della provincia di Mantova. Io auspico che anche sul veronese, ecco, ci sia qualche realtà che è disposta così, ecco, a fare un po' da staffetta, ecco, nell'arco del tempo. Perché ti dico questo? Perché abbiamo sentito con mano come portare sul territorio delle persone che non sono, diciamo, solo famose, ecco, non vorrei giocare sul famoso, ma che risultano essere credibili perché hanno fatto dei libri, hanno da raccontare delle esperienze, delle testimonianze, è molto significativo, lascia il suo segno. E quindi questo è un compito dell'antimafia, è un compito quello di scegliere attentamente quali sono gli strumenti che ci permettono di capire meglio i fenomeni di cui ci occupiamo, di portare sui territori delle testimonianze di persone che siano credibili. Ritorno a quello che dicevo prima delle campagne, dell'appello, un'antimafia che sa stare anche nel dibattito parlamentare, quindi un'antimafia che si impegna a studiare. Avviso Pubblico ha creato l'Osservatorio Parlamentare, che ogni settimana monitora quello che fa il Parlamento, quindi le leggi, le interrogazioni, le interpellanze, i lavori delle commissioni d'inchiesta, e lo mettiamo a disposizione con una newsletter che si chiama Settimana Parlamentare di tutti quanti. Cioè l'antimafia deve capire, come altri, che si può cambiare se ci si impegna innanzitutto a conoscere le cose come stanno, se c'è quindi un impegno formativo, un impegno di studio, che poi conseguentemente si deve tradurre anche in un impegno di esperienze, di quant'altro. Direi che è un po' questa la cifra di un percorso che dopo 20 anni di esistenza Avviso Pubblico sta cercando di fare, cioè un salto di qualità, quello di dire: siamo nati sull'onda tragica di Tangentopoli, delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, delle bombe di Milano, di Firenze e di Roma, oggi siamo chiamati 25 anni dopo quei tragici fatti, siamo chiamati, ecco, a fare di più. Perché, come tu vedi, il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni e la politica è bassissimo. Quindi il rischio di pensare che basti solo qualcuno che interviene in un certo modo per risolvere la situazione, quindi delegare, a noi ci preoccupa. A noi sta a cuore invece la partecipazione. Don Lorenzo Milani lo diceva, lo ricordiamo a 50 anni dalla morte, no? Diceva che uscire insieme dai problemi è politica, nel senso nobile alto del termine, e lo ha ricordato Papa Francesco nell'audizione alla Commissione parlamentare antimafia. Io faccio un invito, mi piacerebbe tanto che la vostra radio potesse diffondere quel discorso, dove lui ha parlato che una politica seria e attenta pratica la lotta alle mafie, ma lo pratica bonificando il territorio, offrendo opportunità, denunciando quello che non va. Ecco, noi sul solco anche di questa autorevolissima sollecitazione abbiamo cominciato un percorso importante, faticoso, ma ti assicuro che ne vale la pena.
Grazie anche per questa sollecitazione, Pierpaolo. Noi appunto diamo sempre voce al Papa, ma è interessante anche dargli voce quando parla di queste cose, non solamente naturalmente delle catechesi, ma anche di attenzione alla vita pubblica. Il Papa lo fa spesso. Complimenti che voi state continuando a farlo, coinvolgendo sempre più gente in tutta Italia. Su questo siamo tutti uniti. Grazie per essere stato con noi e buona continuazione con le vostre attività.
Grazie a voi per la pazienza, per l'ascolto. A chi ci ascolta dico: se volete saperne di più su Avviso Pubblico, digitate www.avvisopubblico.it, iscrivetevi alla nostra newsletter e seguite le nostre pagine Facebook, Twitter, Instagram, come anche altre realtà fanno.
Primo piano. Approfondimento della redazione di Radio Telepace.